Noi abbiamo il tasso di occupazione oggi più alto da quando Garibaldi ha unificato l'Italia. Abbiamo il tasso di disoccupazione più basso degli ultimi 17 anni. Crescono i contratti stabili, diminuisce il precariato e crescono i lavoratori autonomi.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
La disoccupazione in Italia è diminuita, anche quella giovanile, e non è mai stata così bassa da 20 anni. Allo stesso tempo, però, le buste paga si sono fatte sempre più sottili e oggi quasi un italiano su 4 è a rischio di povertà. Le categorie messe peggio sono le donne e i giovani. Ed è per questo che il governo Meloni ha introdotto due misure indirizzate proprio a loro, il bonus donne e il bonus giovani. Con quali risultati ce lo racconta Anna Valenti da Roma, corrispondente per la radio RSI. Buongiorno Anna.
Buongiorno Bettina e buongiorno a te che ci stai ascoltando.
Partiamo dai salari, Anna. Da quanto tempo non crescono i salari in Italia?
Se ti devo parlare dei dati più aggiornati che abbiamo a disposizione, allora dovrei citarti il rapporto pubblicato a inizio marzo dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. E che cosa ci dice? Ci dice che in sostanza i salari reali italiani non sono cresciuti, ma addirittura che rispetto al 2008, che è l'anno appunto della famosa grande crisi, sono diminuiti di quasi il 9%, e questo anche per effetto dell'inflazione.
È tantissimo. 9%.
È tantissimo e si tratta anche della peggiore performance di tutti i paesi del G20. Ecco, l'Italia è il solo paese in cui non c'è stata alcuna crescita in questi 20 anni.
Se noi guardassimo i dati OCSE sull'andamento dei salari medi, ci renderemmo conto di come da oltre 30 anni l'Italia risulta addirittura l'unico paese dell'Unione Europea che ha salari decrescenti. Quindi sì, in Italia c'è un serio problema di livelli salariali bassi.
L'anno scorso l'OCSE ha elaborato una statistica. I salari a partire dagli anni 90 non solo si sono fermati, ma sono addirittura diminuiti. Cioè un lavoratore italiano oggi guadagna nettamente meno rispetto a quello che guadagnava negli anni 90.
E come si spiega questo declino dei salari in Italia dagli anni 90? Gli economisti cosa dicono?
Tutti gli economisti che ho sentito sono concordi nel dire che non sia un caso, perché quelli, diciamo, sono gli anni che coincidono con quella che ai tempi si chiamava la deregulation, la flessibilizzazione delle leggi sul lavoro, no? La liberalizzazione di queste leggi. È da quel momento che vengono introdotte forme che in Italia prima erano sconosciute: contratti a termine, contratti di prestito di personale. Ecco, pensate che in Italia ci sono addirittura 1000 tipologie di questo tipo di contratto.
Cominciamo a introdurre il parasubordinato, a rendere sempre più accessibili i contratti a termine per le imprese, e questo ha avuto degli effetti molto molto negativi, perché di fatto tutte le riforme del mercato del lavoro che hanno reso il lavoro meno costoso per le imprese.
C'è una nuova versione di questa precarizzazione del lavoro, l'escamotage per esempio delle partite IVA. E vi faccio un esempio molto pratico. Voi andate dal dentista, fate la pulizia dei denti, ecco, l'operatrice che vi fa la pulizia dei denti molto spesso non è una dipendente assunta, ma è una partita IVA, una sorta di freelance che dunque guadagna provvigione. La deregolamentazione non è la sola causa del fatto che i salari siano così bassi in Italia. Ci sono tutta una serie di concause.
Tipo?
Dal fatto che il tessuto produttivo italiano è costituito da moltissime medie, piccole, a volte piccolissime imprese. Imprese che non possono investire in ricerca, sviluppo, organizzazione del lavoro. Dunque la sola maniera di restare competitive sul mercato è far pagare poco quello che producono, dunque pagare poco anche i dipendenti. E va detto, Bettina, che la politica dei salari bassi è stata anche una scelta politica fatta per anni dai governi che si sono susseguiti di ogni colore, e la scelta è stata anche quella di aiutare aziende che non avevano grandi prospettive, ma che però riuscivano a mantenere dei posti di lavoro. E qui arrivo a una delle cause forse più grandi. Si è passati da un'economia che era basata fortemente sull'industria a un'esplosione del terziario.
Terziario, quindi settori come il turismo, il commercio, questo
sì,
genere.
Settore dei servizi, quindi il terziario che esplode. Ma esplode come? Appunto, gli economisti mi dicevano c'erano due scelte: o sviluppare per esempio i servizi alle imprese, puntare di più sull'innovazione, la tecnologia. Invece la strada scelta dell'Italia è stata quella di sviluppare molto i settori come il turismo, il commercio, la ristorazione, la cura della persona, eccetera eccetera. Quindi un terziario a basso valore aggiunto, ma non solo sono settori in cui si guadagna poco, sono settori in cui si lavora poco, perché le assunzioni sono molto precarie. Io, se ho delle difficoltà finanziarie come datore di lavoro, per esempio nella ristorazione, anziché assumerti per 30 ore settimanali, ti assumerò per 20, e dunque quello che tu incassi alla fine del mese è poco.
Quindi abbiamo anche molta povertà lavorativa, cioè persone che lavorano, hanno un salario, ma quel salario non basta per arrivare alla fine del mese.
Esattamente, i numeri sono impietosi. Le nuove rilevazioni dell'Istituto Nazionale di Statistica ci dicono che un po' più di un italiano su 10 è un lavoratore povero, e questo significa che guadagnano 9.000 euro all'anno, massimo 11.000 euro all'anno. Ma poi soprattutto ricordiamo che l'inflazione in Italia è stata molto forte. Pagare le bollette della luce, del gas, c'è stato un caro bollette enorme, e molte famiglie non riescono a pagare le bollette. Addirittura molte hanno scelto di non accendere i riscaldamenti e si limitano anche nell'uso del gas per cucinare e così via. Ecco, adottano delle strategie di sopravvivenza perché non riescono a far fronte a tutte le bollette.
Noi abbiamo fatto una proposta che sarebbe a costo zero, quella di dire finalmente con una legge che sotto i 9 euro all'ora non è lavoro, ma è sfruttamento, e loro hanno provato a bocciarla.
Ecco, veniamo alle risposte della politica. Allora, sappiamo che l'opposizione propone il salario minimo, un salario minimo di 9 euro all'ora. Questa proposta però non piace al governo, il governo Meloni l'ha bocciata.
C'è poi un problema di salari che, siamo tutti d'accordo, penso almeno qui in questa assemblea, non si risolve secondo noi in Italia con il salario minimo orario.
Allora, cosa propone il governo Meloni? Cosa ha fatto finora?
Siccome una delle bandiere del governo Meloni era quella di sostenere il lavoro, aiutare i lavoratori soprattutto più poveri e le classi meno abbienti, ha scelto di percorrere un'altra via, cioè quella del sostegno dei salari attraverso una serie di politiche di incentivi. Sono tre le misure principali: il bonus donne, che è mirato affinché le aziende assumano le donne disoccupate da almeno 2 anni, e il bonus giovani sotto i 34 anni. Cosa sono questi bonus? Semplicemente, i datori di lavoro per almeno 2 anni non devono pagare i contributi della pensione che gravano sui salari. E che cosa succede? Quei soldi lì ce li mette lo Stato, il datore di lavoro risparmia e il lavoratore si ritrova con un salario più alto, proprio perché ce li mette lo Stato. Ma c'è l'altra misura, la misura faro, possiamo chiamarla così, che ha introdotto il governo Meloni, che tecnicamente si chiama il taglio del cuneo fiscale.
È difendere il potere d'acquisto delle famiglie, ovvero più soldi in busta paga per i cittadini con redditi medio-bassi.
anche lì è il taglio delle tasse che gravano sul lavoro. Lo Stato decide di assumersi i costi di una serie di tasse, sempre lì anche previdenziali, e di non farle pagare al datore di lavoro, in maniera tale che i lavoratori fino a 40.000 euro di reddito annuale possono usufruire di questo mini aumento del loro salario. Si parla di circa in media 100 euro al mese, più o meno 1.000-1.500 euro all'anno, ed è questa la misura che costa di più.
Coinvolge una platea di circa 14 milioni di cittadini. È il provvedimento più corposo perché, come sapete, cuba circa 10 miliardi per l'intero anno.
10 miliardi sono andati a finanziare questa misura. Conta che l'intera manovra finanziaria ammonta circa 30 miliardi. Ciò significa che un terzo delle risorse a disposizione dello Stato è andato a finanziare il taglio del cuneo fiscale.
Cioè, è un aiuto ai datori di lavoro.
Sì, diciamo così che vuole essere un incentivo ai datori di lavoro per creare lavoro stabile, perché appunto i bonus vengono riservati per creare del lavoro a tempo indeterminato, vengono sgravati col taglio del cuneo fiscale, vengono sgravati di tutta una serie di costi, quindi sì, si agevola i datori di lavoro nel pensiero che poi questo crei un effetto virtuoso. No? Cioè che loro continuino a creare lavoro e che i lavoratori, guadagnando un po' di più, spendano un po' di più, quindi riaccendendo, diciamo così, il motore dell'economia e dei consumi. Questo è il pensiero sottostante. Però appunto è una misura costosa. Gli economisti che abbiamo sentito hanno messo tutti il dito sulla sostenibilità di una misura del genere per un paese come l'Italia, che ha un debito pubblico molto molto alto. Si parla di oltre 3.000 miliardi di debito pubblico ed è estremamente difficile rientrare da questo debito pubblico perché il paese cresce poco, la crescita è bassa e quindi avere delle risorse adeguate per lo Stato diventa sempre più difficile.
Se noi continuiamo a spendere 10 miliardi l'anno per l'esonero contributivo, arriveremo veramente a un punto in cui la coperta sarà troppo corta, in cui dovremo veramente rinunciare a investimenti in settori strategici come la sanità, la scuola, eccetera, e 10 miliardi all'anno del budget pubblico vengono spesi per l'esonero contributivo. Ed è un lusso, secondo me, che non ha senso, ecco.
Noi abbiamo il tasso di occupazione oggi più alto da quando Garibaldi ha unificato l'Italia. Abbiamo il tasso di disoccupazione più basso degli ultimi 17
però
anni.
Però abbiamo un dato positivo, che è quello della disoccupazione. Oggi in Italia è al 5,9%, mai così bassa da un ventennio. Quindi queste politiche hanno ottenuto comunque un risultato.
Sì, in un certo senso sì. Ci dicono che il mercato del lavoro italiano è vivace, comunque si muove, l'occupazione cresce, diminuisce la disoccupazione e è ovvio che possiamo interpretarla come una buona notizia. Tuttavia, guardando i dati di fino, aumenta sì l'occupazione, ma ciò non significa che diminuisca il lavoro povero, tutt'altro, perché i dati appunto ci dicono che l'aumento dell'occupazione riguarda sì le donne, ma riguarda soprattutto i dipendenti a termine, gli autonomi. Questo tentativo di incentivare i contratti a tempo indeterminato non sta dando proprio i risultati sperati, perché continuano ad essere contratti nuovi, ma contratti a termine. Non diminuisce il lavoro precario e i salari continuano a restare bassi.
Questo è diventato un tema politico oppure no? È controverso.
Secondo me il contribuente italiano ancora non si rende conto di quanto lo Stato stia spendendo, no, per sostenere i salari. Forse ha la consapevolezza che queste misure avranno una loro vita, non saranno strutturali. Siccome non sono sostenibili probabilmente a lungo periodo e probabilmente queste misure verranno a decadere tra qualche anno, per adesso ci si accontenta. Le misure tampone del governo sembrano dare comunque soddisfazione. Di sicuro i lavoratori sono molto mobilitati e continuano a manifestare e chiedere appunto riforme vere, ma questa misura, che non sappiamo per quanto tempo possa essere mantenuta, per adesso è la panacea che un po' accontenta tutti.
Oggi siamo qua perché siamo stanchi di non avere un rinnovo degno di contratto.
Si dice sempre che il turismo è l'oro di Napoli. La questione è l'oro per chi? Perché sicuramente è oro per gli imprenditori che sfruttano.
In questo momento economico molto delicato, le paure sono tante, l'inflazione cresce e gli italiani temono di soccombere e di non riuscire con i loro salari a far fronte a quello che sarà il prezzo della vita quotidiana da qui a qualche mese, anno. È diventata una battaglia politica anche perché i sindacati la stanno portando avanti. I sindacati chiedono che venga istituito appunto un salario minimo di 9 euro all'ora, che rivenga data dignità al lavoro, e in questo senso hanno indetto un referendum che si celebrerà tra l'altro il 9 di giugno per mobilitare la popolazione. Ma va detto che anche gli italiani sono sempre più consapevoli che queste condizioni non sono sopportabili. E che cosa ce lo dice? Ce lo dice l'alto numero di giovani, ma non solo giovani, che tutti gli anni lasciano l'Italia per andare a lavorare in posti che offrono condizioni migliori, non soltanto salariali, ma anche di crescita, di prospettiva, di sviluppo.
Anna Valenti ci ha spiegato perché i salari in Italia sono così bassi e perché sono in declino da oltre 20 anni. Ci ha anche raccontato quali sono le ricette del governo Meloni per affrontare questa situazione e anche qual è il prezzo per i contribuenti italiani nel sovvenzionare imprese perché possano pagare dei salari adeguati ai propri lavoratori. Questa conversazione è stata registrata in studio da Enea Ponzio, la post-produzione è di Daniele Sola, la realizzazione di questo podcast è di Alessia Fontana. Io sono Bettina Müller e ti saluto.
Il mondo là fuori.